Buonasera, chiedo innanzitutto scusa per il ritardo. Colleghe e colleghi, signore e signori, la Camera presenta questa sera un libro particolarmente interessante per l'onore del Re, che è dedicato a una delle pagine più tragiche e atroci della storia italiana degli ultimi decenni, la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Un evento che è ancora profondamente impresso nella memoria dei nostri connazionali e che ha segnato una delle pagine più orribili della storia nazionale. Saluto l'autore, unitamente ai relatori, Andrea Colombo e Fabio Priore, l'onorevole Petrani si scusa, ma per cause indipendenti dalla sua volontà non può essere questa sera con noi. Prima di soffermarmi brevemente sui temi importanti che sono citati nel libro, voglio in primo luogo mettere in evidenza la scrupolosità, l'impegno e anche la passione civile che emergono chiaramente dal lavoro di Resi. La ricostruzione che fa Resi è infatti sorretta da una mole imponente di documenti, molti dei quali provengono dalla Commissione di Frotti, la Commissione parlamentare d'inchiesta, di cui l'autore, il componente, e in cui fu particolarmente assiduo. Credo anche che sia lodevole la scelta di Raisi di mettere a disposizione dei lettori del suo libro, quindi più in generale dell'opinione pubblica, molti di questi importanti documenti della Commissione di Frotti che sono riprodotti in un compact disc che è allegato a Bologna. Proprio dal lavoro della Commissione di Frotin, che come ricorderete nella 14ª legislatura fu presieduta da Romano Guzzanti, sono emersi dei fatti e delle circostanze che suggeriscono degli scenari inediti in ordine alla strage di Bologna. Sono fatti e circostanze su cui, e non poteva essere altrimenti, visto quanto è stata tragica quella pagina, su cui si è accesa subito una discussione molto serrata, che è stata ripresa anche in tante circostanze dei quotidiani di informazione, e in ogni caso va comunque detto che si tratta di documenti che hanno indotto la magistratura bolognese ad aprire un nuovo fascicolo sulla parte del 2 di agosto. Quanto emergere i documenti, è doveroso usare il condizionale, condurrebbe, a detta dell'autore, a quella che è stata definita in altre sedi una pista palestinese, vale a dire l'ipotizzato, uso ancora volutamente una forma interpretativa, coinvolgimento nella responsabilità della strage di un gruppo terroristico internazionale facente capo ad un personaggio che negli anni 70-80 era tristemente noto alle cronache. Si tratta del venezuelano Carlos, attualmente detenuto in Francia, strettamente collegato appunto con gli anni 70-80 al terrorismo di Francia mediorientale. In base alla tesi che Marisi sostiene nel volume, la strage di Bologna avrebbe avuto come antecedente e per certi effetti come elemento che ha determinato la strage il sequestro avvenuto a Ortona nel novembre del 1979, quindi meno di un anno prima rispetto all'esplosione bolognese, sequestro di missili San 7 che erano in transito ovviamente clandestino sul territorio nazionale per conto del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. Il sequestro, che fu operato dai carabinieri, portò all'arresto di alcuni estremisti italiani e del rappresentante del nostro paese del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. Di qui, come scrive il documento Raisi, minacce di ritorsione del Fronte Popolare di Liberazione Palestinese che furono ricevute da diversi organismi delle istituzioni italiane. Una circostanza inquietante che è stata accertata dalla Commissione di Frotin è la presenza a Bologna nella notte precedente alla strage di un componente dell'organizzazione di Carlos, il tedesco Thomas Kram, il quale fece perdere la propria faccia proprio dopo il tragico 2 agosto e insieme a lui sarebbe, dopo il condizionale, stata presente quel giorno a Bologna un'altra cittadina tedesca, Christa Margot Frolich, anch'essa appartenente al medesimo tradizione terrorista. Le ipotesi formulate sulla base dei documenti dell'antifrotte fanno dunque sorgere nuove e inquietanti, pressanti domande circa la verità così come è stata definita dalle sentenze che sono state messe nel corso degli anni sulla strage. Desidero a questo riguardo ribadire ancora una volta il mio fermo convincimento circa il poderoso rispetto che sempre e comunque si deve avere nei confronti dell'operato della magistratura, soprattutto il rispetto nei confronti di quelle sentenze che sono in qualche modo giunte al termine di un complesso e lungo interprocessuale. Al tempo stesso ritengo doveroso ricordare che la ricerca incessante della verità rappresenta un insopprimibile dovere di una democrazia e che in uno Stato di diritto che presidia la tutela di una società libera non occorre, non bisogna mai rinunciare, ovviamente laddove vi siano dei fondati motivi, nuove indagini, non bisogna mai rinunciare a fare piena luce e a risolvere ogni zona d'ombra, soprattutto su pagine così tragiche come quella che è oggetto del libro. In ogni caso, la lettura del libro di Raisi pone delle domande che considero di rilievo su quel contesto internazionale che fece da sfondo alla stagione del terrorismo e dello stragismo in Italia. Normalmente si tende nelle ricostruzioni storiche, e lo si fa del tutto legittimamente, a porre l'accento sulla collocazione del nostro paese nel quadro della guerra fredda e nel quadro del confronto est-ovest. Minore attenzione è dedicata all'ambito più specificamente mediterraneo e alle tensioni in essere nel mondo mediterraneo in quel periodo così complesso della storia. E proprio su quest'ultimo profilo si focalizza l'interesse dell'autore nel momento in cui si parla di quello che l'autore chiama e altri, come dirò un attimo, hanno chiamato un presunto lodo Moro. Di cosa si tratta? Si tratta di un presunto, ovviamente, accordo non pubblico, risalente ai primi anni 70, tra le organizzazioni palestinesi e lo Stato italiano, accordo che avrebbe previsto per i componenti dell'organizzazione della Liberazione della Palestina, ma comunque i componenti di quel vasto fronte di militanti per la causa palestinese, accordo con costoro, a fronte del loro impegno a non compiere attentati in Italia, accordo per garantire il transito nel nostro territorio nazionale di armi ed esplosivi senza la costruzione di contrasto degli italiani. Qui va detto, a scanso di ogni equivoci, di ogni equivoco, che si tratta di un'ipotesi, che di questo luogo, di questo patto, non risulta traccia alcuna, e va anche detto che proprio a seguito di quel che risulta dalla commissione di Zofin, vari esponenti politici, sia palestinesi sia italiani, hanno comunque parlato di questa ipotesi di intesa. La testimonianza certamente più autorevole di questa fonte è quella che fu offerta dal presidente Cossiga in uno scritto pubblicato sul Corriere della Sera il 15 agosto 2008, 8 anni dopo la strage, scritto di cui sono riportati ampi stralci del volume. Volesse approfondire sono le pagine 23 e 24. E va anche detto che il presidente Cossiga ne parlò anche in un'altra circostanza, per la precisione ne parlò, seppur in modo meno diretto, in un'intervista del 3 ottobre, ancora una volta nel 2008, un quotidiano israeliano, lo chiedo a Ecco, è evidente che sono profili estremamente delicati, nei quali è doveroso addentrarsi innanzitutto tenendo conto della grande complessità di quel contesto internazionale, ma anche con doverosa prudenza o con un'altrettanto doverosa richiesta, prima di farvi discendere delle conseguenze, di poter far discendere le conseguenze da qualche cosa di accertato, non soltanto. Al tempo stesso, ma protagonista qui ce lo dirà sicuramente meglio di quello che posso fare io, che riandando con la memoria degli anni 70-80 colpisce, e non colpisce positivamente, il fatto che lo ricorda Riccardo Rosario Priore, che ricorda Rosario Priore in una delle interviste a Corriere del Mondo, colpisce che soggetti legati al terrorismo di matrice medio orientale, arrestati per attività svolte in Italia, venissero, e quindi uso testualmente le parole del dottor Priore, virgolette, a stretto giro rimessi in libertà e non poche volte restituiti ai paesi di origine, in Medio Oriente e Nord Africa, anche a nostra cura e spese. Citazione tratta da libro a pagina 209. Ma su questo il dottor Priore vorrà dirci qualcosa di più, come tutti gli altri ascoltati. Quindi, in conclusione, l'omaggio che le istituzioni devono rivolgere alla memoria delle vittime della strage deve in ogni momento, anche se sono passati tanti anni, impegnarsi perché vengano rafforzati i valori che sono posti a presidio di una civile e democratica convivenza, e per farlo è necessario quella pratica stagione di attentati e di trame eversive che purtroppo funestavano per molti anni la vita nazionale, sia soltanto ricordata, doverosamente combattuta, ma anche ricostruita in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue pagine non ancora sufficientemente chiare, e anche in tutte le sue implicazioni. Credo che sia un dovere non soltanto verso le famiglie delle vittime, ma anche verso i tanti italiani che furono in quegli anni coinvolti in una delle vicende, una delle spirali più difficili del nostro dopoguerra, ma a ben vedere anche un dovere verso la comunità nazionale, che ha certamente il diritto di conoscere in modo ampio e approfondito quelle che sono le ragioni per le quali la nostra comunità ha vissuto momenti nella tragedia certamente indimenticabili. Non c'è dubbio, pare che sia un giudizio che si darà nel video di Resi, che l'apparato volume che qui presentiamo dà un strumento importante perlomeno di riflessione e di approfondimento. Infatti in futuro diranno se dà anche un importante strumento di conoscenza di quello che è davvero accaduto. Grazie e cedo la parola al
Io sono qui a presentare questo libro per il semplice motivo che ne ho scritto un altro e poi un terzo sul processo della strage in Bologna. L'ho seguita per molti anni. Lo dico non per fare pubblicità sui miei libri, ma perché il luogo di enunciazione in questo caso è importante. Io lavoro, anzi lavoravo, nel primo giornale che ha messo in piedi una campagna innocentista per i tre condannati per la strage di Bologna. Questo giornale era Il Manifesto, e la prima persona che ha preso frontalmente posizione dicendo secondo me questa sentenza è ingiusta, ancora prima che si arrivasse a sentenza definitiva, che è arrivata al quinto processo peraltro, è stata Rossana Rossanda. Questo ha la sua importanza perché purtroppo in Italia in queste vicende sono sempre legate allo spirito di fazione, e cioè uno dice certo che la destra difende quella cosa, che deve difendere la propria storia in vista di interessi futuri. Il Manifesto, secondo me, è una delle cose più encomiabili della sua storia, del tutto al di fuori di questo spirito di fazione, che essendo anche molto criticato a sinistra, ha detto no, non perché noi avessimo un qualche interesse, ma perché quel processo, con tutto il rispetto che forse si deve, fa acqua da tutte le parti. Io quindi ho letto il libro di Reisi, diciamo con una certa conoscenza di causa, avendo saputo per molti anni questa cosa. E la cosa che mi ha colpito di più subito nel libro di Enzo è che appare come un prisma, nel senso che mentre tutte le cose che noi abbiamo scritto su Bologna seguono una pista, il processo sbagliato, la pista palestinese, Enzo ha provato a metterle tutte insieme. Sono tante porte di ingresso in un edificio, e tutte queste porte, i suoi rapporti con la destra, i suoi rapporti con la Procura di Bologna, la sua vicenda come commissario della Nitrogen e poi la sua analisi del processo per la strage di Bologna e delle cose che emerse, tutte queste porte conducono a un'unica domanda ancora elevata, e perché non si è cercata, e questo si può ancora capire, soprattutto ancora non si cerca, a molti anni di distanza e a quadro mondiale cambiato, e ancora non si cerca la verità su quella terra. Questa è la domanda inevasa che si pone Enzo. Ci poniamo noi oggi qui, e rispondere naturalmente è un altro paio di domande. Di queste porte io ne imboccherei un paio, dando poi la parola invece al giudice Rosario Priore, che conosce la materia meglio di me, essendo la persona che si è più occupata, per esempio, di terrorismo palestinese. La prima porta è quella del processo. Ora, io capisco perfettamente che il Presidente della Camera debba dire che ha ragione, le sentenze si rispettano. Personalmente, come giornalista, trovo una certa difficoltà nel rispettare quella sentenza. Ora, io non posso raccontarvi qual è stato quel processo, perché sono decine di migliaia di pagine di atti e quindi vi addormenterei qui. Faccio solo due o tre esempi dalle centinaia che se ne potrebbero fare. Il principale test è un malavitoso che arriva e dice: sì, a me Fioravanti mi ha chiesto di fare i documenti e mi ha fatto capire, anzi mi ha detto che la bomba l'aveva messa lui. Questa persona fa questa testimonianza dopo essere stata arrestata per altri motivi e subito dopo viene scarcerata perché è in fin di vita, è molto malato e quindi non può restare in carcere. E appena uscito guarisce miracolosamente, ma nel senso che ha preso il parla proprio di miracolo, e campa altri 30 anni. Naturalmente qualcuno si occupa di dire: scusate, ma le lastre che dicevano che questo signor Sparti era così malato ci saranno? No, non ci sono, perché c'è stato un incendio, purtroppo quella lastra è andata bruciata. Questo signor Sparti chiede i documenti a un altro malavitoso falsario, quindi questo viene interrogato e dico: ma lei? Dice: ma io sì, ho fatto due documenti con due uomini, forse un uomo o uno che aveva i capelli lunghi, poteva anche essere una ragazza, non lo so. Questa cosa va avanti per molti processi, nel senso va avanti una decina d'anni. Dopo una decina d'anni dice: io quel documento l'avevo fatto per Francesca Mambro. Allora io dico: scusi, ma lei nelle 500 udienze precedenti ha sempre detto che non sapeva se aveva fatto per un uomo o per una donna? Che scelta? Voi non avete chiesto se era per un uomo o per una donna, mica se era per Francesca Mambro. Se mi chiedeva per Francesca Mambro, io dicevo: guarda, avete chiesto un uomo o una donna, io penso. E guardate che non stesso, che ci sono atti processuali di cose così ce ne sono in questo processo a decine. Ora, un processo che io posso anche capire che uno dice è molto indiziario, ma come si fa a dire io sono certissimo e anche in presenza di nuovi elementi che sono usciti fuori in continuazione in questi anni a non avere mai, come non ha mai la procura di Bologna, un attimo di dubbio? Ci sono degli indizi che al processo di Bologna si è detto un certo omicidio è stato commesso per coprire la strage. E per quell'omicidio però i responsabili vengono giudicati da un altro tribunale, quello di Roma, che ha dato e che ha condannato, ma con tutt'altra motivazione, dicendo proprio: questo omicidio con la strage non c'entra niente, non hanno ucciso questa persona per nascondere la strage. Quindi questo è ora, com'è possibile, uno si chiede, e viene anche Enzo che descrive i suoi rapporti e le difficoltà che incontra ogni volta che prova a dialogare con la procura di Bologna. Questa domanda è la prima, cioè perché questa proteria nel difendere una sentenza che nella migliore delle ipotesi bisognerebbe dire incerta. La seconda porta che imboccherei è quella della possibile pista alternativa. Naturalmente uno può dire che considera degli imputati innocenti senza aver affatto il dovere di dire e chi è stato, che ne so che sia stato. Io posso dire che le prove contro di quelli non c'erano. Naturalmente non è compito mio come giornalista, che a me sarebbe stato compito della procura di Bologna, indagare in altra direzione. Sta di fatto che alcuni elementi sono venuti fuori negli anni. Una serie di elementi che sono senz'altro più di quelli che sono a carico dei condannati, dicono che potrebbe esserci, è plausibile, anche se naturalmente tutt'altro che certo, che ci sia stata una pista. Vuol dire una pista palestinese, non vuol dire per forza hanno messo la bomba lì apposta, volevano fare 80 morti. Per esempio Cossiga, che senza dubbio questa materia la conosce meglio di quanto la conosceva, meglio di quanto, non riteneva che fosse un attentato palestinese, riteneva che fosse un trasporto di armi. Lui diceva: nel quadro di questo lodo moro, del quale arrivo subito dopo a parlare, i palestinesi portavano dell'esplosivo. Siccome ai tempi non è affatto vero che i terroristi erano tanto prudenti da fare quello che bisognerebbe fare in questi casi, e cioè mettere in una valigia l'esplosivo in un altro detonatore, molto spesso, e questo è provato, avvolgevano i detonatori in un asciugamano dicendo: vabbè, così tanto va bene, e tante volte è andata male e è scoppiata. la tesi di Cossiga era che non ci fosse un'intenzione omicida o strategista, ma che ci sia stato questo incidente tragico nel corso col peggiorato, come è noto dal fatto che è passato un treno al momento sbagliato e ha funzionato da un'uscita. Questi elementi, vi chiederò poi a Raimi per giustarvi, sono tanti. Il principale è che una certezza sola c'è, e cioè che non solo a Bologna, ma alla stazione di Bologna quel giorno ci fosse un terrorista tedesco delle cellule internazionali legato all'organizzazione di Carlos. Questo l'ha detto Carlos, quindi diciamo più certo di come non potrebbe essere, il quale Carlos era tanto legato al fronte popolare della liberazione della Palestina, dalla quale peraltro era stato espulso, da dire che la stessa intervista noi abbiamo sempre considerato l'FPLP la nostra organizzazione madre, il nostro punto di riferimento. Quindi diciamo, il fatto è che tedeschi dicevano l'organizzazione di Carlos, come qualcuno di voi forse sa e qualcuno no, di mestiere metteva le bombe sui treni, nel senso che in Francia hanno messo parecchie bombe sui treni, hanno fatto alcune stragi e le metteva con un obiettivo preciso: fare ricattare il governo francese in modo che scarcerasse in quel caso la sua compagna e il terrorista. Questo ci manda all'automoro, e cioè, ma perché i palestinesi avrebbero avuto un interesse a mettere una bomba o a fare passare dell'esplosivo in un paese che era molto loro amico? Perché l'Italia era il paese occidentale più amico di un'organizzazione palestinese che ci fosse in quel momento. E questo discorso ci manda al Lodo Moro. Il Lodo Moro, che il segretario Priore conosce molto meglio di me, a mio parere non si può dire, secondo un pubblico giustamente istituzionale, che non si sa se c'è stato. Perché è vero che nessun governo italiano lo ha mai ammesso, ma lo ha detto Cossiga, lo hanno detto i palestinesi, lo ha detto a me personalmente il terrorista palestinese che ha arrestato, che avrebbe provocato tutto questo forse sanguinoso incidente. Cioè, diciamo, è dato per scontato che questo patto, che era stato stretto dall'uomo dei servizi segreti più vicino ad Aldo Moro che sia mai stato, il colonnello Stefano Giorno, è un patto che c'è stato. Un accordo, e io non credo neanche sia stato tanto in Italia. Credo che molti paesi occidentali, che non si possa dimostrare, che molti paesi occidentali hanno fatto questo accordo con l'organizzazione palestinese. Voi potete portare l'esplosivo, potete usare il nostro paese come una base a tutti i paesi, purché quell'esplosivo non lo usiate contro di noi, non lo usiate contro obiettivi italiani, né in Italia né nel mondo. Questo fatto ha funzionato sempre, fino a che per una serie di incidenti che sarebbe qui lungo, è stato arrestato questo Abu Salem. È possibile che i palestinesi per ritorsione abbiano messo una bomba? Sì, è possibile, ma non è affatto certo. È un'ipotesi credibile, ma non. È possibile che nel corso di uno di questi trasporti di esplosivo che erano autorizzati dal governo italiano per un certo incidente, è certamente possibile e persino plausibile. È possibile che invece la strage abbia avuto una tragedia? Sì. Ma la cosa inquietante non è questa, è che questa massa di materiale non è mai stata seguita, e questo ci rimanda a quello che secondo me è il cuore, diciamo, quella ultima stanza a cui portano tutti i corridoi da cui entra esso, e cioè perché? Perché non voler fare nulla? E questo io credo che rimandi a quel discorso iniziale che facevo sul manifesto, per una questione di faccio tutta. Perché io conosco tanti compagni che mi dicono: hai anche ragione, i fascisti non hanno messo la bomba, ma perché lo dobbiamo subito? Ma ti rendi conto di che grandissimo favore si fa politicamente? E io credo che il principale motivo per cui oggi non si cerca la verità su quello che è, vi ricordo, il principale delitto della storia italiana, senz'altro della storia repubblicana, c'è un'altra strage con 85 morti, non c'è. Quindi il principale delitto della storia italiana deve restare in qualche modo accollato a gente che tutti, inclusi molti magistrati, sanno che non c'entra niente, perché altrimenti si rimetterebbero in discussione troppe cose. E cioè il fatto che uno può essere un fascista, può essere un mio nemico, e non per questo essere un assassino o un francista. Il fatto che uno può essere un compagno, un mio amico, uno che sta dalla mia parte, e essere invece un assassino. Questo in Italia è a tutt'oggi impossibile pensarlo. Io credo che da qui derivi questa cosa. Ai due relatori vorrei pertanto due domande precise che poi svilupperà. A Rosario Priore, se lui, Rosario Priore, conosce il terrorismo palestinese in Italia degli anni 70-80 meglio di chiunque altro, se lui ritiene plausibile che la frase sia avvenuta in quel quadro, in quel contesto, e perché lo ritiene plausibile. A lei si fa una domanda invece più individuale, o la scrivere a lui come vuole, e proprio perché appunto per noi di sinistra, lui di destra, doveva essere, diciamo, se io dicevo che è un saggista, doveva prenderla come se uno deve venire e scegliere per me, è normale, no? Soltanto, diciamo, invecchiando, ho pensato che forse tanto contento non era, e forse, e quando per noi la democrazia era dire voi non parlate negli assemblei, forse per loro non era tanto democratico. Allora, volevo partire dal fatto che un ragazzo per bene, di destra per bene, tutt'altro che violente, che si sente dire a parole, tu sei responsabile di quella strage, tu hai il peggiore e il più sperato delitto, cosa ti ho fatto? E poi, io partirei da questa domanda, sempre grazie a tutti voi per questa opportunità, grazie Andrea per la domanda. Io questo libro l'ho scritto anche da quello, come ha capito bene Andrea, il libro, in molti capitoli ci sono io la strage, io la procura, cioè, ho cercato in qualche modo di rendere intelligibile questi documenti attraverso anche l'esperienza di un giovane di destra a Bologna che ho significato questa, questa tragedia. Tragedia, io stavo andando a fare vedere la stazione di Bologna, il treno doveva partire a pomeriggio, il Torino doveva fare il carabinieri, ed era ogni dipendenza, non si vedeva Roma, mancata per 5 minuti, diciamo. Però il tema vero è un altro, il tema vero è quando da ritorno militare capisco cosa significa, questa esperienza, mi ricordo quando sono entrato, così un anno, 85 22 anni, io non sono stato ascoltato nessuno per 5 anni. L'unico che mi salutò era un povero liberale, un povero avvocato anziano che si liberava di una volta, questi aristocratici, indietro di 2 minuti. E adesso noi eravamo dei ritardi, no? Cioè, neanche ne avevamo nominati. Ricordo che un assessore, lo riporto in questa lettura, in questo libro, un assessore di due si vantava, Bouvet, che rispondeva alle mie interpellanze senza mai citarmi, perché uno stagista non doveva essere citato. No? Cioè, arrivavamo a questo paradosso. Detto questo, poi ho seguito il processo, anch'io ho in qualche modo così partecipato a questo assurdo, poi di impostazione processuale, dopodiché è successo quello che meno mi aspettavo, cioè, quando è stata la sentenza definitiva, bene o male aveva dato, come dire, un significato finale a tutta la storia, nonostante le battaglie sia stata fatta con anche il comitato se fossero innocenti, ma poi quello che meno ti aspetti è un'estate del 2005, luglio, mi chiama l'avvocato Pellegrini, che è un mio carissimo amico, mi ha sempre seguito anche gratuitamente in pochi processi che ho avuto, che sono sempre stato sotto, e mi dice vieni, corri, c'è una cosa molto importante. Arrivo in questa ritrovo bolognese, mi trovo davanti l'amico Pellistaro, il consulente del consiglio di Prochi, e mi dice guarda, abbiamo scoperto una cosa incredibile. Era il luglio 2005, lui è stato mandato a Bologna, a questo di Bologna, a cercare il fascicolo di Thomas Kram, e cosa scopriamo? Scopriamo che Thomas Kram, no, c'è il fascicolo nascosto nel cantino della questura, scopriamo che Thomas Kram era il famoso terrorista che aveva citato americano, studente di Bologna, la notte del 2 agosto, ma soprattutto scopriamo che nel 2001, del gennaio, cioè che non c'è nessuno, aveva scritto la procura Bologna, la questura, una lettera che diceva cercate Thomas Kram, attenzione questo è un professore che presenta, non sa ma che direi, è incredibile, cercate Thomas Kram, il capo della polizia, scrive la questura a proposito di Bologna, cercate Thomas Kram, se lo sollecito un'autorità tedesca, perché Thomas Kram è esatto quel documento ufficiale, 2 agosto, quando scopre la bomba, scappa, identità di città, è stato 26 anni, si consente il 2006. Bene, il gennaio scrive questa lettera, su richiesta dell'autorità tedesca, dice cercate Thomas Kram. Questo terrorista è ricercato secondo l'autorità tedesca anche per fatti che concernono la strage di Bologna. Quindi lo scrive l'autorità tedesca nel 2001 e lo scrive nel campo della polizia italiana. Bene, cosa succede? Finisce questa lettera nel campo della polizia italiana nelle mani di un PM, che è lo stesso PM che ha seguito anche la strage di Bologna, quindi qui una cosa incredibile. Questo PM cosa fa? Una lettera scritta al capo della polizia, apre il modello 45, qualcuno di voi è avvocato, c'è cioè il modello 45, ci sono famose notizie di un reato, cioè tipo io ho visto un certo signor Rossi che non so, ha rotto dato il pugno alla macchina, lettera anonima, ha un modello 45, perché un modello 45? Il modello 45 non è bisogno dell'archivio centrale, l'archivio è solo,
che questo patto era stato archiviato. E se non ci fosse stata la Commissione di Trump, se non ci fosse stato tutto questo, non avremmo saputo nulla. Ma per dirvi, qui che non sono la terza carica dello Stato, quindi forse adesso sono un pochino più direttivo il Presidente, cos'era il Popolo di Bologna? Nel 2006, quando portiamo la relazione alla Commissione di Trump, che sono obbligati a aprire le nuove indagini, sapete a chi affidano le nuove indagini del 2006 sulla base di quelle della Commissione di Trump? Sempre lo stesso piano, il dottor Zagnoli, che era lo stesso piano di 2001 archivato, che era lo stesso piano di piano. Cioè, vuol dire, è un contesto, tanto per rispondere alla tua domanda, è stato molto difficile rompere. Devo dire che qualcosa adesso a Procura di Bologna è cambiato il produttore, è cambiato anche il sostituto che sta facendo l'indagine. Devo dire che sono stato interrogato e ho trovato delle persone molto preparate, ma quella commissione di Totti è stata, come dire, effettivamente da questo punto di vista una grande scoperta di documentazione, purtroppo male sfruttata dal presidente della commissione. Dentro quegli archivi, dentro gli archivi, che sono gli archivi, cosa ci sono quei documenti? Tutta la storia del terrorismo italiano di quegli anni, e ci viene da archivi dei paesi dell'est, e noi abbiamo fatto una sciocchezza enorme, a parte il presidente che l'ha voluta male, noi infatti ci siamo salvati, siamo riusciti a creare, come dire, un archivio importantissimo per quanto riguarda la strada di Bologna, ma tanti altri fatti sono stati, perché come diceva Bukowski, la madre del terrorismo moderno è l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica aveva tutta questa rete, che è stata scoperta mentre poi è caduto il muro di Berlino e sono aperti i segreti di quei servizi. Ma la cosa pratica, qui è stata la mia, come dire, non se la prende il Presidente, ma la mia, come dire, forzatura che ho fatto, che era questa cosa più straordinaria del suo libro, che è il CD che ci ho detto. Quando io ho deciso di scrivere il libro, sono andato all'archivio del Senato, che era la Commissione di Trocchi, una Commissione bicamerale. Alla Commissione bicamerale, essendo stato Presidente o Senatore, tutta questa documentazione eccellente, lo potrà dire poi chi ha operato nel campo della giustizia, sa bene cosa c'è dentro. Bene, vado al Senato e dico: sono onorevole Renzi, devo scrivere un libro sulla Stato di Bologna, ho fatto parte di Commissione Trocchi, vorrei questo e questo documento. Sapete cosa mi ha risposto? No, guarda, ci dispiace, sono tutti segretari. Allora io dico, beh, io pubblico lo stesso, devo fare la cosa formalmente corretta, poi chiaramente avevo le fotocopie, e loro mi dicono, no, onorevole, non faccia così, ci pensiamo noi, facciamo una richiesta a tutti gli interrogatori e poi dopo gli dà la liberatoria e può farlo. Io dico, signora, capisci che non scrive neanche mia figlia, che chiedo le scrive, al magistrato Brughietti ha fatto il caso su Carlo, che ce l'ha fatto un caso. Ai servizi segreti tedeschi, quello inglese, ai nostri carabinieri, ai nostri servizi, lei capisce che non scriverò mai più questo libro. Allora, grazie anche, vuol dire, fatta la legge, trovato inganno, abbiamo trovato anche un modo per, quindi, in qualche modo, rispettare la norma, però fare una forzatura. Questo libro contiene per la prima volta tutti quei documenti che, e qui una cosa lo dico anche per la carica da Stato, incredibile, questo paese è un paese che continua a secretare terza vostra. Noi abbiamo fatto una commissione bicamerale, qui ci è costato un po'. Ci hanno mandati a scoprire alcuni fatti importanti, voi avete pagato, e quando finito il lavoro mi segretano tutto, per cui non ne servita nulla. Io, tra l'altro, lo dico, Presidente, non perché voglio in qualche modo dare, io ho rinunciato al diritto d'autore, per tutto il lavoro che ho fatto non parlamentare. E quindi ho detto, sono stato pagato, però che almeno questo lavoro, in qualche modo, abbia, vuol dire, un riscontro nel grande pubblico. La gente deve sapere cosa è successo. E la grande forza di questo libro sono i documenti annessi. Io nei capitoli vi aiuto quindi in qualche modo vi conduco alla lettura di questo libro, vi conduco alla storia di cos'è la ragazza destra, cosa si è aperto rispetto a questo ambiente, però sicuramente la grande, grande novità è la documentazione che è legata. Questo credo che sia stata l'opera di risposte civiche che ho voluto dare al mio lavoro di parlamentare, che ringrazio il Presidente che oggi qua. E so bene cosa significa in questo momento essere padre, un ringraziamento di cuore, è un gesto di amicizia veramente incredibile. E però, voglio dire, questo è stato un gesto forte, credo che sia questo lavoro che mi è costato 15 anni, non è stato un lavoro che c'è anche il ricordo dell'esterno, non è un lavoro, come dire, fatto in quadro d'otto, però credo che sia una testimonianza di lavoro che ha fatto parlamentare, ma un cittadino di Bologna, non mi sono mai accontentato della vita ufficiale, perché vedete, qua dentro io rispetto la sentenza, però qua dentro troverete tante coincidenze, no? Allora io inizio il mio libro dicendo una coincidenza, una coincidenza, due coincidenze sono un indizio, tre coincidenze assomigliano ad una prova, che è la famosa frase di Agatha Christie. Qua dentro ci sono decine e decine di coincidenze. Aspetto mentre voi giudicare quante queste possono portare alla verità, perché se non si posso portare la parola, spiego anche la parte finale. Dico che oggi però a Bologna è stata aperta una nuova inchiesta, è stata indagato, e se a Bologna hanno avuto il coraggio di aprire una nuova inchiesta, credo che sia fondamentalmente importante. Lascio la parola al Presidente Priori dicendo solamente una cosa, e correggo chi mi ha preceduto. È vero che il lodo Moro non c'è nessun documento ufficiale, però fin dal 1987, quando l'ufficiale Sismo processo fatto a Mastelloni sul scambio armi Brigate Rosse, un ufficiale Sismi per la prima volta dichiara pubblicamente agli atti, e anche questo agli atti, che questo accordo tra lo Stato italiano e le funzioni palestinesi era un accordo ufficiale, non scritto, dove appunto era anche dal governo Giannone, ma soprattutto una cosa, quell'accordo, che ci ha ricordato, forse l'hanno ricordato il Priore, escludeva interessi americani e interessi ebrei nel nostro paese. Lo dico perché è una cosa molto delicata, perché tra l'altro ci sono tanti italiani, purtroppo anche lei, che sono morti a causa di questo blocco, che non può significare. C'è un capitolo, 2 bis, le morti invisibili, sono 85 vittime, quelle che io ho rintracciato, però sono venuti con amici, nel fatto di siti internazionali, perché noi sono scomparsi, li ha fatti sparire, gli attentati che sono stati fatti in Italia, sono partiti dall'Italia, o l'ultimo famoso di Cassè, il bambino ebreo, quello è purtroppo la vittima del famoso problema. Grazie, lascio proprio.
Grazie Presidente, le due parole vorrei seguire adesso questo mio breve intervento. Grazie a tutti loro che sono venuti ad aspettarci un'ora piuttosto probabile. E io, come suggeriva la sua autorevolezza il Presidente, devo più degli altri rispettare il giudicato, proprio per il mestiere che ho fatto da anni. Ho sempre rispettato, però questo non mi ha, diciamo, non mi impedisce di poter criticare, non mi impedisce di trovare prove nuove, che lo mette spesso a codice di procedura, quando mette la revisione delle sentenze passate in giudicato. E diciamo in tutta questa materia, questa mia ricerca mi muove un desiderio di affermare la verità storica piuttosto che quella giudiziaria. La verità storica, noi lo vediamo, quasi tutte queste inchieste non coincide con la verità giudiziaria. Moltissime di queste inchieste, io parlo di tutte quelle che sono scorse sotto i miei occhi, perché io mi interesso di queste cose addirittura dalla strage di Fiumicino del 73. Prego di non fare calcoli sulla mia età, sono diversi gli anni che mi stanno alle spalle. Voglio semplicemente dire che quasi tutte queste inchieste hanno, come si dice adesso, hanno floppato, hanno fallito, perché partono da alcuni postulati che sono qualcosa di assurdo. Io sento sempre ripetere, specialmente da coloro che difendono che a monte di tutto, che in principio ci sono i circoli atlantici, tutto il nostro terrorismo, le stragi, gli attentati, i circoli atlantici, l'università di Giorgio Tavolo, le persone che hanno studiato lì, i gruppi finanziari, economici e via dicendo, fino a quando non si arriva agli esecutori che non si trovano mai. Giustamente si diceva poc'anzi che noi non sappiamo chi ha materialmente collocato o comunque trasportato nella sala d'attesa della stazione di Bologna, diciamo, l'essere umano, gli uomini, le persone, come si sono mosse, come hanno collocato, come hanno cercato, forse hanno tentato di innescare per errore o anche per errore l'innesco di questo cordigno tremendo che fu collocato vicino al tavolinetto della stazione di Bologna. Io quando leggo quei pochi atti che mi passano sotto gli occhi mi meraviglio di come non siano stati fatti gli schizzi della situazione, la Bologna prima e dopo l'evento.
Mi meraviglio come non siano state fatte determinate fotografie. Non trovo dove erano collocati. Purtroppo questa materia è terribilmente macabra. Io ci sono abituato perché ho fatto tante di quelle stragi che per me sembra quasi naturale che uno cerchi di vedere i visi di coloro che stavano vicino all'esplosivo, di coloro che hanno addirittura addosso, nell'interno del proprio corpo, i frammenti dell'ordigno. E credo che tutto questo non abbia filato molto bene nell'inchiesta che stiamo esaminando. Non voglio criticarla a fondo perché poi è passata attraverso tante mani, e i giudici si sono alternati, i pubblici ministeri forse un po' di meno, ma comunque dobbiamo in un certo senso formalmente rispettare il giudicato. Lo dico io che sono una delle principali vittime di questo rispetto del giudicato, perché io ho concluso in un determinato modo la strage di Ustica e poi mi sono trovato alla Corte di Cassazione che decide in un modo completamente opposto, e anche lì c'è una verità, chiamiamola popolare, sulle radici della strage di Ustica, e invece c'è una verità che è stata posta dalla Cassazione completamente diversa. Capita spessissimo. Però volevo dirvi a proposito invece della strage di Bologna e della domanda che mi ha posto l'amico Colombo, che si è battuto tantissimo perché questa storia venisse in un certo senso riscritta. Se la pista del palestinese sia plausibile o meno, io la ritengo plausibile, forse aggiungerei più che plausibile. A volte io l'ho scritto pure, qui citiamo sempre i nostri libri, ma io ho scritto anche un libro sulla storia del nostro paese, su tutto quello che è successo in questo trentennio terribile, e ho scritto quella che era la verità forse di Cossiga a proposito della strage di Bologna. Ne ho avuto delle reazioni rabbiose, non sto facendo dei particolari perché siamo stati, io e Fasanella, il libro è stato scritto con Fasanella, siamo stati contestati in un modo piuttosto violento, forse io in un certo senso meno che Fasanella, ma Fasanella è stato proprio preso a cattive parole da persone che si erano infiltrate nel luogo dove tenevamo una presentazione di questo libro. Quindi, come diceva giustamente Raisi, queste sono verità che non si possono toccare. Ripeto, io ritengo la pista palestinese più che plausibile e vorrei richiamare la vostra attenzione, però voglio rispondere prima a un'altra domanda che mi è stata posta: se esista o meno il Lodomoro. Io non l'ho mai visto, non ho mai visto un capitolato, cioè con articoli e commi, però so qual era l'essenza di questo lodo. Lodo che è richiamato addirittura dallo stesso Moro, perché Moro scrive 5-6 lettere dove parla della pratica che esiste nel nostro paese di restituire coloro che hanno commesso determinati reati. E scrive a chiare lettere. Scritte, sono quelle lettere che scrive ad ambasciatori, a Giovannone, quindi lì è scritto a chiare lettere che esiste una prassi nel nostro paese di restituire coloro che hanno commesso dei reati in nome, in un certo senso, mettiamo tra virgolette, dei loro ideali, cioè coloro che appartenevano alla resistenza palestinese, anche alla resistenza armata, perché da un certo punto in poi, questa storia la conosce bene l'amico Colombo, a un certo punto in poi le organizzazioni palestinesi hanno voluto esportare la loro lotta di resistenza in territorio europeo. Perché qui dicevano, noi possiamo uccidere un centinaio di uomini dell'esercito israeliano, chissà che ce l'avesse con loro, però la notizia non fa, diciamo, è fatto, non fa notizia. Se noi facciamo saltare un aereo, più aerei, contemporaneamente, come è stata capace il fronte di liberazione della Palestina, noi finiamo su tutti i media mondiali. E quindi loro scelsero questa e vogliono esportare sul nostro territorio, in Europa, questa loro lotta armata, chiamiamola con i vecchi termini che abbiamo usato per decenni. In nome di questa lotta armata, nel nostro paese sono stati compiuti non una sola strage, ma più stragi. Perché da parte quella da cui io sono partito, Fiumicino 73, che fece più di 70, credo, morti, credo più di 70 morti, no, scusate, 34 morti e poi tutti quelli, l'uomo, l'operaio dell'area su cui il corpo passarono nell'aeroporto di Atene, le uccisioni poi a seguire. Ma io posso dire che le stragi che io ho seguito sono una decina, perché la strage non è soltanto il reato in cui si ammazzano, si uccidono, muoiono moltissime persone, ma anche quello in cui viene posto in un certo senso in pericolo l'incolumità pubblica. E di queste ne abbiamo tantissime, quelle che hanno avuto uno o due morti, l'attacco alle British Airways, il lancio di bombe al Café de Paris, e ce ne sono state tantissime. E queste stragi hanno visto anche degli arresti, in un certo senso ce ne sono stati tanti, e tutti coloro che venivano arrestati in nome di un principio che è stato scritto da persone di altissimo livello, perché ci sono dei rapporti precisi su questo, coloro che concorsero a scrivere il Lodo Moro furono un avvocato dello Stato, un diplomatico e un consigliere della Corte Costituzionale. Ci sono dei rapporti precisi su questo. Il principio era quello di non detenere, cioè quando si arresta un palestinese, scusate, bisogna immediatamente liberarlo. Ora, a dire la verità, nelle nostre inchieste se ne arrestarono tanti, quindi si poneva il problema di liberarli. Le richieste erano forti, pressanti, diciamo c'era un certo mercanteggiamento, come si usa sempre, sono 7 gli arrestati, almeno 3, almeno 2, almeno 4, eccetera. È andata avanti per decenni questa storia. Purtroppo io non rivelo delle cose assurde, sono scritte nelle carte processuali. Queste persone venivano prese e immediatamente restituite. L'esempio più grave è stato quello di coloro che furono arrestati in un appartamento di Oslo, in possesso di missili Strela, con i quali doveva essere abbattuto ovviamente un aereo delle Valli, si è detto addirittura l'aereo che trasportava il primo ministro israeliano, che al tempo era una donna di cui adesso mi sfugge il nome, ricorda me. Comunque queste persone, 5 arrestate, furono condotte dopo pochissimo tempo di nuovo nel Nord Africa, le noi li portammo in Libia. Queste persone, questo episodio, dette quasi sicuramente origine all'abbattimento dell'arco 16, perché ci fu una reazione, cioè questa era una guerra che era condotta da una parte da palestinesi, da una certa resistenza, persone che venivano dai territori occupati o persone che non volevano che continuasse ad esistere in Medio Oriente lo Stato di Israele. Una guerra ferocissima, noi abbiamo protetto i palestinesi, abbiamo chiuso, come ho scritto su qualche sentenza, abbiamo chiuso qualche volta un occhio anche su quello che facevano gli israeliani, o addirittura tutti e due gli occhi. È stata una guerra che in un certo senso, come diceva il Presidente, si inserisce in una conflittualità mediterranea durissima, che non ammette esclusione di colpi. E noi ci siamo trovati in mezzo, e qui devo dirlo, diciamo, devo essere sincero, un po' per la validità dei nostri governanti e un po' per l'avidità che d'altra parte in un certo senso muoveva questi stessi governanti, che volevano assolutamente conquistare il petrolio e tutto quello che ne derivava, per il bene del paese ovviamente e anche per le tangenti che rifluivano in Italia. Io credo che in questa materia si debba essere abbastanza sinceri, perché non si può tuttora mettere a pararsi gli occhi dietro alcune verità di comodo che ci sono state fornite per anni. Il Lodo Moro quindi esiste, ha funzionato, e come diceva l'amico Enzo Raizzi, e non solo consentiva ai palestinesi di portare e depositare nel nostro paese, vedremo quali depositi ci sono stati nel nostro paese. Il nostro paese era pieno di depositi. Abbiamo avuto dei depositi di Abominale, addirittura a Villa Gloria. Abbiamo avuto dei depositi al lago di Bracciano, abbiamo avuto dei depositi, grandi depositi, quelli che furono gli storici depositi strategici che abbiamo concertato con loro, anche la distinzione tra depositi strategici e depositi tattici. Noi abbiamo avuto un'infinità di armi, al punto tale che i missili che forse portava Pisano si è temuto che facessero parte del grande deposito che era nel Friuli. Ce n'è stato un altro grandissimo che ancora, cioè, probabilmente ancora funziona, che stava in Sardegna, Monte Lula della Sardegna, anche se è stato scoperto qualche anno fa. Quindi, no, volevo semplicemente riassumere quello che prevedeva il Lodo Moro. Il Lodo Moro prevedeva la possibilità di collocare dei depositi qui in Italia, di usare queste armi fuori dell'Italia, ma anche in Italia, però contro obiettivi statunitensi e israeliani e addirittura contro cittadini italiani di origine ebraica. Era un lodo che costituiva un vulnus gravissimo all'ordinamento. Cioè, due sono le cose: o noi decidiamo di osservare l'ordinamento, e quindi il lodo non è assolutamente concepibile, oppure facciamo una trattativa in nome della ragion di Stato e poi segretiamo il tutto. Noi siamo stati sempre lucenti, questo perché in un certo senso il guaio del nostro paese. Noi non siamo stati capaci di porre il segreto di Stato su Ustica, sarebbe stato molto più semplice, però noi volevamo la moglie ubriaca che era ponte piena. Non prendevamo mai, non abbiamo mai avuto il coraggio di fissare dei segreti di Stato. Io ho fatto tantissimi anni in queste materie e devo dire che il segreto di Stato mi è stato posto, come una volta a Mastelloni dal governo Craxi, a me una volta dal governo Prodi, perché tutti e due volevamo sapere un po' di più sul traffico di armi. È una materia delicatissima, di cui ci sono degli interessi vitali dello Stato, e quindi è anche giusto che siano coperte dal segreto di Stato. Però, in un certo senso, noi lavoravamo sulle stragi, qui lo Stato si deve mettere d'accordo. Cioè, se dice che nelle stragi il segreto non è opponibile, allora giochiamo così, in un certo senso, un gioco strano, perché non si parla più di segreto di Stato, però si copre il tutto. E su questo dovremo un po', in effetti, riflettere. Io spero che la prossima legislatura ci dia delle risposte più chiare. Noi abbiamo addirittura, come accennava l'onorevole Raisi, abbiamo segretato l'insegretabile, perché nella commissione di Trotti sono state raccolte tanti di quei segreti, e l'onorevole Raisi ne ha legati moltissimi a questo libro, però sono stati poi segretati e sono lì conservati negli archivi del Senato della Repubblica in attesa di non so che cosa. Io, guardando un po', ho trovato questo bellissimo documenti che parlano di una missione di un magistrato che va in Libano, che va lì prima va dal volto di Aramanda per chiedere che cosa era successo a Bologna, perché nessuno si accontentava. Questo è questo grande
nome, io ma
che andava lì come un incarico governativo, ovviamente, non come magistrato, perché qui su questa, specialmente sulla strage di Bologna, ci sono stati due livelli: c'è un livello che accetta quello che dicono i magistrati di Bologna, e poi c'è un livello, quello governativo, che accetta l'ipotesi che sia stato il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, perché Sica va prima all'Orba, va prima all'Orba di Arafat, con il quale scambia alcune, cerca di capire determinate cose. Arafat gli dice, vabbè, ci sono stati degli omicidi, eccetera, le cose passate sono cose semplici, possiamo porci pure una pietra sopra. Però per quanto riguarda quello che tu cerchi, cioè la strage di Bologna, devi andare un po' più giù, a quarto d'ora di distanza in Cassini, e vai al Fronte Popolare di Liberazione. Si cavalli e sta settimane e settimane per parlare di quello che era il principale violazione del Lodo Moro, cioè il fatto che noi avessimo arrestato delle persone, avessimo impedito il trasporto di missili sul nostro territorio. Non solo, poi noi avevamo arrestato il rappresentante per l'Italia, penso fossissimo, è stato nominato rappresentante del Fronte Popolare, addirittura per tutta l'Europa, che certo non aveva il tempo di stare in carcere, e lui ad ogni passaggio aumentava addirittura la pena, perché aveva molto avuto, scusate se faccio questa battuta che è assolutamente scorretta, lo premetto, non avevano avuto la sfortuna di capitare dinanzi a dei magistrati francesi, perché se fossero capitati forse dinanzi a qualche altra procura, forse sarebbe, avrebbe a Guanzesa lei, forse se la sarebbe cavata. Allora bisognava trattare col fronte la liberazione di Abu Anze Saleh, e sì che arriva ad assicurare la data di liberazione di Abu Anze Saleh, prendendo ed evita il secondo attentato, perché il fronte popolare aveva già, diciamo, pronunciato parole, chiamiamo così, di ritorsione, dicendo: noi siamo per quello, abbiamo fatto colonia, ma che ci costa fare una seconda colonia? Non ci costa niente, queste sono cose scritte che stanno nell'interno delle carte della mitrochine che sta qui a pochi passi di distanza. E addirittura loro avevano chiesto, cioè da parte nostra avevano assicurato che Abu Anze Saleh sarebbe stato liberato a settembre. Poi invece, stranamente, scusate se faccio dei discorsi scorrettissimi, contrariamente a quanto succede in genere, e le corti non si finiscono nel periodo degli anni, in questo caso addirittura concessero la libertà ad Abu Anze Saleh addirittura nel mese di agosto, determinando una reazione seccata di Abu Anze Saleh, che non voleva uscire perché il 15 agosto era il suo compleanno e aveva organizzato un buffet nel carcere. Invece noi gli diamo la libertà il 14 agosto, sì che aveva preso l'impegno per settembre, e quindi ecco, c'è tutto un mondo alle spalle di queste carte del processo di Bologna che fa vedere una realtà completamente diversa. Cioè qui c'è il PFLP che assume le sue responsabilità, chiede con forza la liberazione del suo capo in Italia, che sta per diventare il suo capo in Europa, e addirittura minaccia nuove ritorsioni nel nostro paese. Quindi come avremmo dovuto reagire? Ritorno alle mie parole iniziali. Una reazione valida o una reazione ragionata? Cioè facciamo che questo esca e si chiuda il tutto, ma chiudiamo il tutto sulla strage di Bologna. Non chiudiamo il tutto come hanno voluto farla con una sentenza che purtroppo è passata in giudicato, e io ovviamente la rispetto, ma non mi esimo dal criticarla ogni giorno che passo su questa terra.
Scusa, anche se mi faccio una risposta, ogni tanto bisogna riunire la conferenza dei capigruppo, mi tocca. Rinnovo il ringraziamento a Andrea Colombo, e soprattutto a Renzo Resi.
Grazie.
Certamente si tratta di un'opera che merita di essere grazie ancora.
Io colgo l'occasione per fare due precisazioni importanti con il messaggio che qua, dopo ti darò la parola. Primo, uno dei paradossi di Aldo Moro, che non ha citato, ma i collaboratori, massimi, c'è un grandissimo libro di Abu Sharif, uno dei capi della FLP, che spiega che loro collaboravano con tutti i movimenti terroristici europei, ma il movimento terroristico europeo con il quale hanno avuto il mio rapporto erano i Briganti Rossi, che in qualche modo erano coloro che conservavano gli assenati. Uno dei paradossi di questo Aldo Moro è che il povero Moro è stato ucciso probabilmente anche con le armi che lui aveva conseguito paese proprio in Europa. Questo è uno dei paradossi di questo sistema. L'altra questione che volevo ricordare, qui la cito, è un libro, è un pezzo importante, però c'è il magistrato che mi può confermare, visto che l'ha arrestata lui, uno dei personaggi chiave della questione della strage di Bologna è la Frolic, Margot Frolic. Cosa c'è? Margot Frolic viene stata nel 1982 a Fiumicino, e là è stata. Quando viene arrestata, vengono pubblicate le foto sui giornali, e un portiere di Bologna, l'albergo di Bologna, dell'hotel Jolly, va immediatamente in questura e dice: signore, io quella riconosco, è una signora tedesca che si è presentato l'1 e 2 agosto al ristorante del mio hotel, da strano, dice, già da strano, perché agosto si è fatto portare la valigia in stazione, il 2 agosto scoppiata la bomba, viene a mangiare al ristorante che non era usato molto, l'hotel Jolly, l'hotel che è davanti alla stazione. Mi impressionò questo. Gli raccontò tutta una serie di questioni, che era una ballerina che era a Bologna, abitava lì, c'erano due bambini, aspettava i bambini, una storia un po' così, parlava bene italiano, e aveva portato questa valigia ed era molto nervosa. Prima, il 1 agosto, il 2 agosto era già più rilassata, era già più completamente diverso. Fa una descrizione abbastanza completa di tutta la personaggio. Io non so se quella donna fosse alcolica o meno, però sono due questioni che lascio un po' perplesso anche le indagini che sono state fatte. Prima questione: che cosa fa la polizia al procura di Bologna? Viene arrestata la Frodi, c'è un super testimone che dice l'ho vista a Bologna il 2 agosto. La cosa normale sarebbe la visione del dottor Priore e gli facciamo fare un confronto americano, no? Vanno a Indice a chiedere se questa signora ha mai visto una tedesca che era ballerina, che abitava lì due anni prima, come se un terrorista che ipoteticamente passa a Bologna e mette una bomba al signore Garifoldi, che vita faceva o non faceva. E il dottor Priore, il testimone, non ha mai saputo di questo super testimone di Bologna, mai fatto non da poco, ma non solo, ci hanno sempre detto, mi ricordo ancora una cosa che Mancuso continuava a tirare sempre fuori, Mancuso il famoso PM a stagione, diceva sempre la Frodi che non c'entra nulla con Carlos e con Crano, anzi non c'entra nulla fra loro. Allora, agli atti, questo è uno degli atti che non si potrà pubblicare perché non si potrà fino al 2015. Ci sono gli atti, c'è gli atti della procura di Budapest, e agli atti c'è l'incontro che Carlos, la Frodi e Kram fanno 30 giorni dopo la strage in Bologna a Budapest, dove Carlos aveva uno delle sue basi principali. La testimonianza è che i tre erano chiaramente collegati. Non solo, quando Kram viene fermato l'1 agosto, perché Kram è controllato in questo, e cosa succede? Dicono gli italiani, la questione è che Kram viene in Italia, fermato alla frontiera, parte di fermo e viene fermato il 1 agosto a Chiasso. Requisiscono, lui mostra la sua carta d'identità ufficiale, perché secondo il regolamento delle celle rivoluzionarie, anche qui agli atti, allora è un doppio livello. Il livello, diciamo, ufficiale, quello che va a fare un po' la logistica, pesava con i documenti ufficiali. Poi c'era invece il secondo livello che pesava con i documenti falsi e con dei pseudonimi. Dentro c'era una lettera che parlava di una certa Heidi. E noi abbiamo trovato che tra gli pseudonimi usati da Frodi il suo nome era appunto Heidi. La testimonianza che un po' alla volta, vuol dire, nei documenti, pezzo dopo pezzo, abbiamo quindi in qualche modo messo insieme il puzzle. Questi sono fatti importanti che noi siamo riusciti a ricostruire appunto attraverso questo evento straordinario che è stato anche il Comune, perché ovviamente non se non è l'altro questo materiale. Tutto il materiale che voi vedete qui non viene, diciamo, da istituzioni italiane, la maggior parte, il 90%, vengono da archivi orientali o da magistrature occidentali, tipo quella francese, che ha preso dagli archivi orientali per giudicare i vari Carlos e i suoi componenti. Quindi in realtà, se non ci fosse stata questa, noi in teoria non dovremmo sapere niente, ma anche questo non è vero, perché una delle cose che mi ha scoperto, quando siamo arrivati alla fine del libro, io non riuscivo mai a scrivere il capitolo 10, perché tanto non ho già confrontato il dottore, continuava a uscire materiale. E allora siamo andati a vedere, qui c'è un capo di documento che ringrazio, che mi ha seguito anche in questa parte finale della ricerca, e siamo andati a cercare le varie carte del processo e quindi anche della procura. E abbiamo trovato le carte che all'epoca nessuno aveva in qualche modo pubblicato. Ad esempio, nella procura è stata trovata una lettera, fate attenzione, di Aldo Gentile. Aldo Gentile è il procuratore che, molto amico di Musumeci, di Sismo, che si è proprio subito di qualche modo di cristallo, poi se volete parlare di cristallo, se non avete voglia, si sarebbe perdere tutta la giornata. Bene, nel 1981, mentre lui sta indagando su Bologna, la strage di Bologna, Gentile scrive una lettera ai giudici dell'Aquila, dicendo, a settembre 1981, dovete lasciare a Bussalè, che nel frattempo è stato liberato dal vincolo di firma a Bologna, Bussalè era residente a Bologna, dovete lasciare a Bussalè
una settimana che si deve recare a Roma Libero, dalla donna di Fima a Bologna, per motivi concernenti la strage di Bologna. Cioè questo è un atto ufficiale scritto nel 1981 da Gentile che sta indagando su Bologna. Quindi già all'epoca qualcuno sapeva. E i magistrati dell'Aquila rimangono talmente sorpresi che non ci credono, e quindi magistrati, siete sicuri di quello che avete chiesto? Cioè, state chiedendo di liberarci in Bruxelles per andare a Roma per farci concedere a fare il e Gentile dice certo, andate. Questa è stata l'ultima interrogazione, io ho fatto circa 20 interrogazioni anzi già per altri gente per fare di Bologna da Gentile, sono molto altri, e questa è stata l'ultima che ho fatto ed è stata quella che forse più clamorosa, perché la risposta che mi è stata data veramente fa in qualche modo, come dire, capire tante cose. Ma la mia interrogazione ti chiede appunto, mi mostro tutti questi fatti, faccio l'interpellanza urgente, mi chiedono una settimana di prologo, perché voi dovete sapere che la Camera, quando tu fa l'interpellanza urgente, la presenti entro martedì e giovedì per rispondere. Mi chiedono, mi chiamano l'ufficio della Camera e dico, le chiediamo a noi una settimana di tempo in più perché vogliamo rispondere seriamente. Passo, io dico ovviamente sì, non c'è problema, do la deroga. Passo una settimana e mi rispondo, non lo vorrei dire, ovviamente rispondo, effettivamente il dottor Gentile ha fatto questa richiesta, il giudice dell'Aquila ha risposto così, abbiamo verificato però presso gli archivi della procura della questura di Roma, della questura di Bologna, dei SISMI, cioè dei servizi, non esiste alcun documento che ci dica cosa si è andato a fare a Bussare, a Roma, a Bussare. Autorizzato dal giudice dell'Aquila sua richiesta. Cosa vuol dire? Vuol dire che ho perso la storia, è stata nascosta, è rimasto in qualche fisco, forse è stata fatta storia.
Io mi rendo conto che deve essere, per chi non l'ha seguita, molto ostica, che noi ormai ci abbiamo messo molto tempo. Per tornare a quelle domande iniziali, ma allora, che poi alla fine appunto sono due, ma lo Stato italiano perché ha cercato di nascondere la responsabilità o la responsabilità involontaria dell'incidente palestinese? Questa è la prima domanda. E alla fine lo Stato non è che ammassa la gente contento che qualcuno ammassi l'italiano. Allora, questa è la domanda. Io, nei testi che mi sono fatto questa idea, chiedo a di dire se pensa che sia plausibile. Io non credo che lo Stato italiano sapesse con precisione chi aveva messo questa bomba. Io credo che avesse dei sospetti. Credo che abbiano pensato, sapevano naturalmente che c'era questa enorme tensione con i palestinesi, sapevano che c'era molta tensione per una serie di motivi che non so più dire, se lo vediamo domani mattina anche con la Libia. Io credo che abbiano semplicemente pensato, ma noi perché dobbiamo rischiare di andare a scoprire una verità che provoca un incidente internazionale e un danno al paese? E ricordate che il lodo Moro, e sì, certo che sono fatto perché non mettessero le bombe anche in auto, o non ne mettessero il meno possibile, ma poi si è evoluto e cresciuto negli anni Ottanta, è diventata la pietra angolare di una politica internazionale importante per l'Italia, che ci ha dato un sacco di petrolio a buon prezzo, per essere sintetici, che ci ha reso, come proprio il giudice Fiore ha dimostrato in un suo libro, ci ha reso una potenza locale molto forte.
Ma io credo che se dicendo, fatto il loro lavoro.
E abbiamo detto, ma noi perché dobbiamo andare a cercare una cosa che se si scopre fa solo danno? La diamo a gente che comunque ha sparato, che comunque ha delle responsabilità, è morta lì. Questo vedo, è indiscutibile quanto questa cosa sia amorale e quanto sia precisamente il tipo di lavoro che compete ai servizi segreti. Però appunto, si può pensare che magari hanno fatto bene. Quello che non si capisce è perché tanti decenni dopo si continua a difendere questa cosa. Io credo che lì ci sia, mi dispiace che il presidente Vincenzo sia andato a conoscenza, credo che lì ci sia un problema, un nodo, un difetto della politica, nel senso che se noi permettiamo che il passato continui, e noi lo permettiamo, allora che tiene in banco i giornali, non dico tutti i giorni ma quasi, finché si permette che il passato venga usato come arma contundente per le battaglie del presente, diventerà impossibile chiarire sempre tutto, perché il passato è sempre arma di parte. Ora, io credo che politicamente questo potrebbe non essere più. Credo che dal punto di vista politico noi potremmo smettere di usare il caso Moro, la bomba di Bologna, il fino Piazza Fontana, come armi per attaccare il nemico di oggi.
e su questa base la politica delle responsabilità, perché sarebbe stato necessario un passo in più per un'amnistia. Una di quelle cose che sono state fatte, appunto, libertà in cambio di libertà e in cambio di verità in altri paesi, questo in breve avrebbe provocato sì insurrezioni dell'opinione pubblica, alla lunga ci avrebbe permesso di liberare il passato dall'ipoteca di essere usato come un'arma per il presente. Questo per la politica interna. Per la politica estera, chiedo, è vero, o l'Italia è ancora talmente impegnata in attività diplomatiche in quelle zone da non poter dire la verità su alcune cose che concernono i nostri rapporti con i palestinesi e con i libici? Ecco, questo credo che siano le due domande che riguardano non tanto la storia passata, ma quello che si può fare per liberarla da queste ipoteche.
Io ti rispondo, no, sicuramente c'è una questione, giustamente quello che hanno detto, che viene effettivamente usata in passato ancora come avuto dei confronti poco sereni con il presidente delle vittime del generale d'agosto, poco piacevoli, già questo di fatto la dice lunga, cioè com'è possibile che il presidente della sezione della generale vittima che ora si imprima di fronte a documenti nuovi a chiedere verità, che ogni volta banalizza questa nuova documentazione come che ha chiamato farfallina l'ultima volta. Poi scopre che il partito lo porta qui a fare il futuro parlamentare, cioè questa è una cosa che la dice lunga su come è stato costruito anche un certo meccanismo nella mia città. Ti devo dire un episodio, raccontare un episodio, che qui lancio e alzo la palla al dottor Priore, che mi scioccò durante i lavori della Consultoria, ve lo cito per la parte. Un giorno ci richiamo presso gli archivi dei nostri servizi e dovevamo fare un lavoro di controllo di vari fascicoli, qui si chiede il fascicolo di Carlo, di Cram e tanti altri. Quando arriva il fascicolo di Cram, arriva un fascicolo che io, come bambino felice, dico, è fatta, si è provato finalmente la chiusura. Apro il fascicolo e mi accorgo che c'era tanto documentazione così che poi si fermava prima con il suo Carlo, cioè alla sua identificazione, chiasso lui, chiaramente dopo fu seguito, ecco che dopo si può discutere se qualcuno ha scoppiato involontariamente, ma cosa involontaria è successo, tanto per essere chiaro, su questo sono convinto, secondo me non doveva, c'era la ritorsione, non doveva essere Bologna il luogo di vita, ma questa è la tesi che io scrivo lì. E quindi io chiaramente quando vedo questo, in giro c'era un ufficiale, io non fosse adesso dei servizi, veniva che controllava il nostro lavoro perché non si piace qualche documento, e mi altero e incomincio a urlare, insomma basta, io devo smettere di prendere in giro, che è un tuo muro, dico, detto che qui non esiste più, non si è sciolta, non ci sono più dei protagonisti, è finita, è caduto un mondo, è caduto un insieme di relazioni che tengono insieme anche questi rapporti terroristici. In Europa, perché si è continuata a scuola la verità? Siamo nel 2005, questo mi guarda seraficamente e mi dice, non è una lesi, ma lei conosce bene come funzionava il nostro traffico di armi dei palestinesi, poi l'Italia, eccetera. Sì, se lo ricorda, certo, era la Bulgaria, Siria, Libano e pagava la Libia. E allora dice, scusi, ma allora chi governava in Siria e Libia? La famiglia Assad, la famiglia Gheddafi. Ma lei, oggi chi governa in Siria e Libia? Ecco, non riesco a alzare la risposta. Mi chiuso in questo modo questa frase che mi interfacciò e che poi è il motivo per cui questa continuità anche di rapporto con l'Italia, giustamente tu hai anche ben illustrato prima e nel tuo ultimo libro, riprendo anche nel mio, è chiaro che c'è da una parte il problema politico, cioè qualcuno usa ancora questi fatti storici come dibattito politico, e dall'altro c'è la questione di rapporti internazionali che ancora pesano rispetto al ruolo dell'Italia.
Questo è vero, cioè noi dobbiamo inquadrare sempre nei vari contesti le indagini, che addirittura c'è il nostro fatto, il singolo fatto, il singolo imputato, qualcosa di minimo. Non possiamo assolutamente affrontare queste inchieste su queste tragedie, su questi sistemi, su questi metodi. Io ricordo sempre che quando ho depositato la sentenza giuridica, che era conservata in una cassaforte che poi ho trovato anche Quindi qualcuno aveva detto e aveva potuto anticipare quali erano le mie decisioni. Due giorni dopo, credo un giorno dopo, Carlos fa determinate dichiarazioni dicendo: guardate che un mio uomo era a Bologna il giorno della strage, è uscito di corsa dalla stazione prima dell'esplosione. Per quale ragione Carlos fa queste affermazioni? Qui bisogna mettersi un po' nella mentalità dei servizi. A un certo punto la Francia, che usciva malmessa dalla mia decisione, dalle varie questioni di aerei che avevano attaccato il nostro velivolo civile, ci lancia un segnale, perché Carlos sta in prigione in Francia, e quindi io non credo che lui di iniziativa abbia fatto questa affermazione. Ha semplicemente detto che lui sapeva tutto della strage di Bologna e che quindi se voleva poteva metterci nei guai con una serie di dichiarazioni. E noi abbiamo chiuso il discorso, cioè non io, perché io avendo depositato me lo liberato, come aspettava a me, controparte a delle dichiarazioni in sede di politica internazionale o in un ambito di servizi. Però quello è stato un segnale fortissimo. Cioè le nostre inchieste, le nostre stragi non sono seguite soltanto del chiuso di una procura di provincia, scusi per provincia, che è una grande città, però sono seguite a livello internazionale, fanno parte di determinate politiche, non c'è niente da fare. Le nostre politiche, quelle che hanno generato il lodo Moro, a parte diciamo una certa pavidità, come ho detto, dei nostri politici, erano esigenze importanti. Noi non saremmo potuti andare a fare la politica che abbiamo fatto nel campo del petrolio se non avessimo avuto il lodo Moro. È servito, non c'è niente da fare, è servito nella guerra del Chad. Nessuno, diciamo in un certo senso, vede dietro queste stragi, dietro queste inchieste, tutto un mondo che è alle spalle, un mondo di politica, di rapporti tra gli stati, che tuttora esistono e sussistono. Che noi ci troviamo adesso a fronteggiare una costa del nordafricana in preda alla primavera, la cosiddetta primavera, ha un fondamentalismo che si diffonde in tutti i paesi che sono nostri frontalieri. Quindi c'è una necessità, un'urgenza di muoverci anche usando ancora lo strumento del lodo Moro. Io riporterò un aneddoto che mi è rimasto in mente, e cioè: l'italiano è ben visto nel mondo mediorientale, è ben visto nel mondo, diciamo, extraeuropeo, e forse lo è proprio in virtù di quelle politiche che noi abbiamo seguito seguendo il loro mondo. C'era un tizio che dopo gli attentati, voi vi ricorderete tutti, che furono commessi a Bombay, la chiamo ancora Bombay, poi so che ha un nome un po' diverso che non ricordo bene, Mumbai, allora c'era un italiano, un cuoco, che si salvò dalla furia di questi fondamentalisti proprio perché era italiano. C'era un inglese che invece, con la solita protervia inglese, disse: io dirò che sono inglese, questo cuoco lo pregò, fai uno sforzo, di che sei italiano, ti salverai. E quello poi, convinto, dietro le sparatorie, certo, dice: no, anch'io sono italiano, e si salvò. Quindi c'è una nostra presenza determinata dai nostri rapporti con gli altri stati, cioè da come noi ci portiamo e da quali sono i nostri interessi per fare determinate scelte. Per questo io dico che il lodo Moro ancora sussiste, ancora, perché noi abbiamo sempre delle politiche di favore verso il mondo arabo in particolare, che poi sono determinate non dalle volontà dei singoli governanti, che a volte non, diciamo la verità, io posso parlare, non ci capiscono tanto bene. Io mi ricordo quando furono i nostri italiani furono sfrattati dalla Libia e perdemmo tutto, e ci fu un contenzioso internazionale in cui noi nominammo come giudice Nasser l'Egitto. Moro nominò l'Egitto senza capire che l'Egitto era legato a filo stretto con la Libia e quindi avrebbe dato sempre ragione a Gheddafi per la comunanza di religione, per la comunanza di estrazione dal partito Baath, sia di Nasser che dei nuovi governanti di Libia. Quindi tu vai a nominare l'Egitto come arbitro della controversia tra l'Italia e la Libia. Cioè, i nostri governanti, oltre che avidi, sono pure impreparati, bisogna dirlo, bisogna evitare di fare sempre parole in effetti di buona cortesia. Cioè, noi abbiamo una serie di problemi e ci siamo difesi in un certo senso, però adottando questa politica, e poi è la politica di sempre che è determinata dalla nostra situazione geografica. Era la politica di Crispi, la politica di Giolitti, è stata la politica di Mussolini, è stata la politica continua di favore per il mondo, anche se abbiamo avuto dei momenti di favore per Israele. Israele, la marina israeliana è stata fondata dal principe Borghese, la marina, l'aviazione israeliana è stata iniziata con delle vecchie carcasse che noi abbiamo dato a Israele. Noi abbiamo fatto saltare l'ambasciata inglese, i nostri uomini politici hanno dato l'esplosivo per far saltare l'ambasciata inglese. Voi siete giovanissimi, non vi ricordate, c'era in tempo, prima della porta di Portavia, c'era l'edificio dell'ambasciata inglese che crollò, e adesso voi ne vedete una brutta ricostruzione in quello stesso luogo. Cioè, noi abbiamo operato, specialmente nel Mediterraneo, ovviamente contro la Gran Bretagna e contro la Francia, e ci siamo scavati un determinato ambito che però adesso ci viene lentamente tolto e sottratto, proprio perché non sappiamo più che scegliere. I nostri governanti, di fronte alla guerra di Libia, sembravano, come si dice certe volte, degli asini in mezzo ai suoni, perché non capivano. Quello l'abbiamo facciato pochi giorni fa, adesso è diventato il nemico nei cui confronti lanciamo dei missili, facciamo lo spazio aereo protetto. Cioè, in effetti, a volte noi non capiamo bene che cosa fare e ci siamo, in un certo senso, rovinati, non sappiamo fare delle scelte politiche decise. Però, per rispondere alla tua domanda, parlo con l'amico Colombo, in effetti ancora c'è necessità di alcuni strumenti politici che forse furono varati addirittura mentre Moro era a Parigi per stabilire in sede europea l'espulsione della Grecia, perché poi questi fatti succedono sempre in determinati momenti topici della storia, e decise di munirsi di un strumento per ripararci dai colpi del terrorismo medioambientale. Ho risposto a tutte le domande.
Chiudo ringraziando tutti quanti voi, ho visto anche molti amici che sono venuti da fuori Roma, quindi colgo l'occasione di questo ringraziamento. Credo che la giornata di oggi sia servita soprattutto a capire che questo libro è un libro ben documentato, da un certo punto di vista è un libro che è anche un segnale forte alle istituzioni, no? Ringrazio la presenza del Presidente Fini, questa è anche importante perché, ripeto, questo lavoro nasce anche dal Parlamento, questo Parlamento ha prodotto un lavoro importante che è quello della Commissione Butrocchi. Purtroppo è stato commesso un errore in qualche modo segretario di questo lavoro. Credo che almeno da questo punto di vista sia stato, vuol dire, un ritorno che consenta anche a tutti voi di prendere atto, attraverso la lettura di questi documenti, di uno degli eventi più tragici della storia italiana. Ricordo nel libro una frase che disse il senatore Andreotti, che non a caso ha sempre seguito la commissione di Trocchi prendendo appunti, no? Lui era sempre presente, io ricordo questa figura mitica, ce l'avevo sempre di fianco, lui prendeva appunti. E l'ultimo giorno prese la parola e disse: questa commissione non ha prodotto i grandi elementi di novità, tranne che per la questione di Bologna, dove effettivamente sono emerse documentazioni che portano ad evidenziare elementi di grande novità. Poi, non uso i termini che vorrei usare, diciamo così, diplomaticamente usò questa scorciatoia e disse: però questi nuovi documenti si potrebbero portare di fronte ai nuovi conflitti istituzionali, perché in effetti da questi documenti la Procura di Bologna non fa una bella figura. E quindi dice: per evitare ulteriori conflitti istituzionali lui disse non procediamo al voto, tant'è che l'ultima parte dell'azione non è stata votata, è stata archiviata ma non votata. Ecco, quelle parole che sono un paradosso del senatore Gaudi per me sono state parole importantissime, perché vuol dire che finalmente un po' di luce sull'evento più tragico, sulla strage più importante degli italiani, questo lavoro è stato fatto e oggi avete l'opportunità di leggerlo, per cui vi ringrazio.